Signori e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, venerdì 14 giugno 2024, con Davi al microfono, Silvia a mio fianco. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Mauro Magnitosi in regia. Ancora intelligenza artificiale, i suoi sviluppi. Solo il 22% delle aziende italiane dispone di un piano di sviluppo dell'AI coerente con le proprie strategie, ovviamente. Lo dice una ricerca Minsight, società del gruppo Indra, specializzata negli ambiti della digital transformation e della information technology, insieme al centro di ricerca in leadership, innovazione, organizzazione Clio dell'Università Luis Guido Carli. Minsight e la Luis hanno infatti indagato sul grado di adozione delle nuove tecnologie da parte di oltre 500 realtà imprenditoriali e su quali siano i driver degli investimenti nel settore, oltre agli ostacoli che frenano la diffusione dell'intelligenza artificiale. I dati dicono che la maggior parte delle imprese non sa ancora come applicarla nello sviluppo del business, né ha piani di integrazione di questa tecnologia. In molti casi, pensate, non esiste nemmeno una solida base tecnologica a supporto di un'implementazione agile dell'AI.
Tuttavia, le aziende sono consapevoli dell'importanza di questa sfida.
E meno male.
Il 52% ha già lanciato progetti legati appunto alla nuova tecnologia. La prima motivazione per adottare l'intelligenza artificiale, modelli, questi nuovi modelli, è l'efficienza operativa, 25%, seguita dalla volontà di consolidare l'esperienza dei clienti, 20%. Solo il 13% però utilizza l'intelligenza artificiale per scopi più dirompenti, chiamiamoli così, come per esempio la trasformazione del modello di business oppure dell'offerta. Le imprese mostrano un particolare interesse per l'utilizzo dei modelli basati appunto sull'intelligenza artificiale nel settore legale, 50%, per la gestione e l'analisi documentale, nell'area marketing e vendite, ma anche in ambito information technology e ESG. Con circa il 45% di casi appunto utilizzati in entrambi i contesti.
Quali sono i fattori che rallentano l'adozione dell'AI? Non capirla? Prima di tutto la mancanza di competenze di professionisti specializzati, è appena iniziata, non rompete le scatole. E la mancanza di fattori tecnologici abilitanti, quindi le figure del ricercatore dell'AI e del data scientist siano le più ambite sul mercato del lavoro, per forza. Tra le aziende che hanno realizzato programmi specifici, 3 su 4 dichiarano di essere alla ricerca di questi talenti, quindi fatevi vedere perché vi stanno cercando. Il 65% delle aziende non possiede ancora un'infrastruttura tecnologica adeguata, con l'eccezione del settore bancario, con l'80% delle società già fortemente abilitate. Poi ricordiamo che l'Italia si basa soprattutto sulle piccole e medie imprese e là proprio, secondo me, intelligenza artificiale, ciao. E poi c'è il nodo della normativa. Il 60% delle aziende intervistate per lo studio Minsight Luis ammette di non avere una corretta conoscenza del quadro legislativo, ci sta, e il 13% ne teme l'instabilità. Musica maestro qua di Leonardo del Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Adesso, rispetto alla puntata di mercoledì, abbiamo un po' più di rock, qualcosa di più vigoroso, di più sprint, come questo album dei Savak, che sono degli ergastolani post-punk che pubblicano questo album Flavors of Paradise, e la canzone dei Savak si intitola Jump into the Night, e saltiamoci tutti sopra. Savak!
Yeah.
Un legame che profuma già di tradizione, ma che di fatto si ravviva ogni anno. Noi e lo shopping online, ormai avviato a trasformarsi in una naturale propensione per l'acquirente medio. Proprio i nuovi traguardi raggiunti dall'e-commerce svelano di volta in volta possibilità insite nell'ottimizzazione delle azioni di acquisto in rete, con ripercussioni poi a tutti i livelli. Per scoprirne di più ci affidiamo a Quapla, software che ottimizza la gestione delle spedizioni, integra la piattaforma con i corrieri, che sono più di 180, sia nazionali che internazionali, e trasforma le comunicazioni sullo stato di consegna degli ordini in uno strumento di marketing. E ce ne parla il CEO e co-founder Roberto Fumarola. Buongiorno Roberto e benvenuto.
Ciao a tutti, grazie per l'invito.
Allora Roberto, prima di tutto, l'Italia e l'e-commerce, qual è la fotografia di Quapla degli ultimi 5 anni? Perché negli ultimi 5 anni è cambiato tutto.
Sì, in effetti è cambiato davvero tutto. Come purtroppo sappiamo, siamo passati un po' da una turbolenza chiamata Covid, che nel nostro settore in effetti è stato una mina che ha accelerato completamente lo sviluppo del commercio elettronico, soprattutto in Italia, dove eravamo un po' più indietro rispetto ad altre country europee e rispetto anche al Nord America. Diciamo che in 2 anni di pandemia abbiamo recuperato quasi 5 anni di crescita, è un dato davvero mostruoso. Sì. Siamo passati da circa 17 miliardi, quasi 18 miliardi di transato in generale, a più di 36 dell'anno scorso, del 2023, quindi il salto è stato davvero molto molto notevole. In più sono cambiate tanto i profili d'uso da parte dei clienti potenziali, perché gli utenti hanno iniziato a comprare durante il lockdown e hanno continuato a farlo anche dopo, quindi diciamo che ci stiamo trascinando dietro questa crescita forzata che abbiamo vissuto.
Abbiamo scoperto un po' la comodità, diciamo così. Sarebbe successo probabilmente nel corso degli anni, ovviamente. Diciamo che abbiamo avuto un'accelerata perché abbiamo avuto il tempo necessario per farlo, tutto qua.
Sì, esatto. Quello che è cambiato è che le persone hanno iniziato a comprare online, e cosa che non facevano magari prima alcune fasce di utenti, e hanno visto che la merce davvero arrivava a casa.
Sì, esatto.
Si sono un attimo smollati su questo e hanno preso fiducia, ecco.
Ecco, a questo punto raccontaci come si è evoluta l'offerta di Quapla negli ultimi anni.
Sì, allora noi è cambiato tantissimo ovviamente l'approccio in generale al mercato e anche della piattaforma. Considera che proprio durante il periodo del Covid abbiamo triplicato il fatturato dell'azienda, siamo passati da 400.000 euro a 1.2 milioni nel giro di un solo anno, proprio perché la domanda è aumentata tantissimo. Ora veleggiamo intorno ai 3.6 milioni entro la fine dell'anno. Quindi sull'offerta invece vera e propria di servizio, anche qui abbiamo fatto un'evoluzione abbastanza veloce grazie anche agli investimenti che abbiamo raccolto in questi ultimi 5 anni, che ci hanno portato il team a diventare da 8 persone nel 2018-2019 a più di 60, siamo 65 adesso. E a livello di servizio abbiamo aggiunto tutto ciò che ha a che fare con l'API, quindi ora qui entro un po' più nel tecnico, ma non voglio tediarvi troppo.
No, entra a gamba tesa anche, assolutamente.
Va benissimo. Abbiamo aggiunto tutta la parte dei servizi legati alla generazione delle lettere di vettura, quindi delle etichette famose dei corrieri, generate anche via API, quindi che possono gestire clienti molto grossi, quindi e-commerce che sono anche aperti 24/7 e 7 giorni su 7, abbiamo diversi clienti che lavorano con logistiche che sono aperte praticamente sempre, quindi l'affidabilità di un servizio che è possibile richiamare appunto via API per generare le etichette dei corrieri, e con un'unica chiamata riusciamo a gestire circa una cinquantina, sono 53 se non ricordo male, i corrieri per la parte di stampa. Per la parte invece di tracking, avevi citato prima un numero di circa 180 corrieri, proprio la settimana scorsa abbiamo fatto un upgrade importante, siamo arrivati a 450 corrieri nell'arco di una settimana sostanzialmente, per aver implementato alcune migliorie sulla parte di tracciamento delle spedizioni, perché non operiamo solo sulla parte di gestione della stampa, appunto della lettera di vettura, ma anche, anzi soprattutto, sulla parte di tracciamento per capire dove si trovi la spedizione. E qui in ambito di servizi, come miglioramento, abbiamo introdotto la personalizzazione completa di tutta la parte delle mail che normalmente vengono inviate dai corrieri sull'avanzamento della spedizione, quindi spedizione partita, in consegna, eccetera, eccetera, e la personalizzazione completa di questi messaggi permette a chi vende sostanzialmente di uscire con il proprio brand, quindi di massimizzare anche la visibilità che si ha su questo canale, in questo frangente che gli utenti presidiano, cioè abbiamo tassi di apertura che vanno dal 60 al 90% di queste mail, quindi è scandalosamente alto il livello di attenzione. E queste mail possono essere personalizzate inserendo non solo il proprio logo, che è una parte di branding diciamo abbastanza semplice, ma anche articoli correlati, per esempio, o coupon di sconto o altro che può servire per fare nuovo business. Quindi alla fine abbiamo aggiunto questo nuovo elemento di comunicazione e questo nuovo canale di comunicazione verso i clienti finali, che permettono all'e-commerce, visti anche i costi pubblicitari, come ben sapete, che sono molto aumentati negli ultimi anni, di aumentare il lifetime value del cliente, quindi di aumentare lo scontrino medio nell'anno del cliente.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Volevo capire, rispetto al tema dei pick up e drop off, i punti di ritiro appunto, quali sono i trend del settore?
Ecco, allora, questo è un argomento molto interessante, grazie per la tua domanda, perché i punti di ritiro sono un po' il tema in agenda dei corrieri, non solo dell'e-commerce in generale, nel 2023-2024. Cioè, lo erano nel 2023, lo sono nel 2024, ma lo saranno soprattutto nel 2025, perché sono un'opportunità di ridurre anche l'impatto delle emissioni nelle consegne dell'e-commerce, che comunque sono già più basse rispetto all'acquisto fatto in uno store. Qui cito uno studio del Politecnico di Milano che è stato pubblicato un mesetto fa, dove hanno certificato con degli studi che l'abbattimento di emissioni CO2 per una consegna di un e-commerce è di circa il 75% rispetto al ritiro in negozio, all'acquisto in negozio tradizionale. Quando si parla di PUDO, addirittura questa percentuale arriva all'80% se non al 90%, dipende dalle città. Quindi diciamo che i PUDO sono non solo un sistema più comodo per gli utenti per ritirare il proprio pacco, perché è possibile ritirarlo dal negozio sotto casa o all'interno di un locker, e si stanno diffondendo sempre di più e quant'altro.
Ecco, scusi, sì. Giusto per farci capire, i PUDO sono quegli armadietti che si trovano in alcuni punti, io li ho visti anche nei condomini, tra l'altro.
Sì. Allora, per PUDO si intendono sia quegli armadietti lì, che sarebbero i locker, chiamati in gergo tecnico.
Oppure
locker.
I negozi, sì, per esempio l'edicola, esatto. Sotto casa mia lo fa, ecco.
Esatto, oppure i negozi. La comodità da parte degli utenti è quello di farsi consegnare un pacco appunto in questo negozio, nel locker, e poi di andarlo a ritirare quando può. Questo abbatte di molto l'impronta di CO2 della consegna, perché il corriere non si trova nella condizione di fare un passaggio che magari va vuoto perché non c'è la persona o perché ci sono altri intoppi, va direttamente nel punto vendita o all'interno del locker, lascia il pacco e poi l'utente ha tutta la comodità di andarselo a ritirare quando meglio crede.
Ecco, appunto, in questo ambito avete lanciato un nuovo servizio, giusto? Si chiama Get PUDO.
Sì.
Che cos'è?
Sì. Allora, la Get PUDO è un API, fa parte del set di API che stiamo evolvendo nel tempo. È un API che permette con un unico endpoint, quindi con un'unica chiamata, di tirar fuori tutti i PUDO, quindi tutti i punti di ritiro o i locker, multicorriere. Perché uno dei problemi più grossi che hanno l'e-commerce in fase di implementazione di questa modalità di consegna è che molti e-commerce, avendo più corrieri, dovrebbero implementare diverse API, quindi le API di ogni singolo vettore. Questo ovviamente ha un costo anche di gestione, non solo iniziale, elevatissimo. Con la Get PUDO questo costo non c'è, perché c'è la possibilità di fare un'unica integrazione per gestirli un po' tutti, un po' come l'anello del Signore degli Anelli. Faccio sempre questo confronto. Quindi con un'unica integrazione si vanno a gestire più punti di ritiro. Questo permette all'e-commerce di fornire ai propri clienti con un'unica chiamata API l'elenco dei punti di ritiro nella propria città, mettendoli poi all'interno di una mappa o solamente in una lista. Poi questo qui viene deciso direttamente dal merchant, dal venditore. E c'è la possibilità poi di scegliere quali sono i vettori, quindi quali sono i corrieri che si vogliono mostrare all'interno della lista dei PUDO, e ci sono poi altre logiche che possono essere utilizzate per sfruttare al meglio questa funzionalità.
Cici, a questo punto le prospettive del vostro mercato, proprio targato qua plan, perché di conferme ce ne avete tante, ma intanto le prospettive quali possono essere? Anzi, diciamola tutta, quali saranno i focus e di questo anno, che fra un po' finisce, anche se stiamo dicendo che è sempre iniziato l'altro giorno, e del 2025, quali sono gli obiettivi?
Sì, allora, gli obiettivi ovviamente per quanto ci riguarda sono quelli di crescita, soprattutto a livello internazionale. Stiamo spingendo, oltre che in Italia ovviamente, in Spagna, dove abbiamo aperto ormai da un paio d'anni le attività, e vorremmo aprire, ci stiamo preparando ad aprire anche il mercato tedesco entro la fine dell'anno, e poi andare anche su altre nazioni europee. Un po' più in generale, quindi sicuramente ci stiamo muovendo su una parte di internazionalizzazione abbastanza spinta. Dopodiché gli altri aspetti sui quali ci stiamo muovendo sono: uno, i PUDO che ho già citato, e dopo la Get PUDO, che è quella di cui vi ho parlato, ci sarà il rilascio, questo è un po' in anteprima, il rilascio di plugin per i sistemi di e-commerce più comuni, più diffusi, che permetteranno di inserire questi PUDO all'interno del checkout del sistema di e-commerce, con un apporto tecnico praticamente pari a zero. E abbiamo il rilascio di plugin per Shopify, che ormai è una delle piattaforme principali e più diffuse, PrestaShop, WooCommerce, BigCommerce e Shopware, quindi diciamo che copriamo un buon 60-70% delle piattaforme dell'e-commerce presenti sul mercato. E in più stiamo lavorando molto sulla parte invece di marketing, quindi sull'espandere tutta la parte dei servizi legati al marketing post spedizione e legati alla delivery experience, per cui introdurremo dei nuovi servizi come la possibilità di acquisire lead direttamente dalla nostra piattaforma per poter sfruttare il traffico anche degli altri e-commerce e per abbattere il costo di acquisizione delle lead che attualmente sul mercato pubblicitario sono davvero molto molto rilevanti. Quindi diciamo che le prospettive di crescita sono sia lato prodotto ovviamente che lato mercato, dove ci stiamo spostando appunto sulla parte di internazionalizzazione.
E allora, Roberto Fumarola, CEO e co-founder di Papla, oggi ospite a Leonardo Sandovadivi qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del Dilinette, quindi non perdetelo. Grazie Roberto, buon weekend, buona prosecuzione di giornata, buon tutto e ci sentiamo presto.
Grazie mille a voi, buona giornata a tutti, ciao.
A presto, grazie.
Sorry, Gary, this postcard is late. I'll be quick, I don't wanna make Pedro wait. Please, Gary, don't try the phone. Dear Gary, I'm not coming home.
Sport. Ti piacerebbe avere questa piccola anticipazione di quello che succederà nel mondo dei videogiochi? Aspetta però prima, perché dobbiamo anche raccontare chi ha cantato,
esatto,
poco fa.
Prima
hanno cantato i New Trolls, che
non sono i New Trolls,
no. È un trio di Oakland, California, che però può contare su questo chitarrista cantante che si chiama Alan McNaughton, che come dicono le critiche ha questo forte accento scozzese, probabilmente derivato dal papà, e quindi realizzano queste belle canzoncine brevi, taglienti e sorprendentemente orecchiabili, e le racchiudono in questo album che si intitola New Town Dream, dal quale abbiamo ascoltato Wish You Were Here, un titolo che è, insomma, anche abbastanza inflazionato. New Trials, quindi non mancateli, oppure se li volete mancare non succede niente. Dicevamo dei videogiochi, che io per esempio non gioco ai videogame dal 1986, è qua.
è passato del tempo.
È passato, proprio,
diciamo, quanti anni avevi all'epoca? Nessuno sa quanti ne hai adesso.
Ero proprio piccolo, però c'è stato questo apice a metà degli anni 80, joystick e via dicendo. Oh, mi ha stancato subito. Invece i miei coetanei e ovviamente tutti quelli che sono arrivati dopo,
ti
e
manca
i giovani,
lo spirito competitivo.
No, so giocare. L'altro giorno per la prima volta un giovane amico mi ha messo in mano un joystick, una roba, non so come si chiami ormai.
Una cosa della PlayStation.
La PlayStation, ti giuro, difficilissimo. Ma una roba difficile, ma come si fa? E infatti so anche di persone che hanno avuto problemi.
C'è ancora il telefono con la rotella, per dire.
Guarda che non è facile muovere gli uomini, per esempio in una partita di calcio, di basket.
Perché non è facile? Io tanti anni fa facevo la babysitter con un bambino che oggi ha qualche anno, non dico quanti, e questo bambino è cresciuto con il computer. A 2 anni sapeva già, sapeva giocare.
Però
2 o 3 anni.
Ci vuole pazienza.
Ci
vuole pazienza. Mi sono fatto anche installare sul telefono il ping pong. Io veramente,
io non ero capace, non sarei capace. Quello sicuramente era un asso, magari lo è ancora.
Ma li vedo comunque anche in metropolitana, quando ormai raramente la prendo. Sono tutti là attaccati a giocare ai videogame.
Esatto. Compratevi dei libri e leggeteli.
No, ma al di là di questo, chiaramente io sono d'accordo con te, il moralismo, però così mi lascia indifferente, mi annoiano e sono appunto complessi. Però Sports Interactive ha siglato un accordo per portare ovviamente il campionato più ricco e più visto del mondo, ossia la Premier League, su Football Manager 2025, che è un gioco manageriale di calcio, però ufficiale, che adesso sarà legato alla massima serie inglese, e nel 2025 sarà la prima edizione di questa serie, che includerà loghi, divise, foto dei giocatori ufficiali, con ulteriori integrazioni promesse durante alla sigla della partnership. Sebbene i club e i giocatori della Premier League siano stati inclusi nelle serie di diversi decenni, conosciute come Championship Manager fino al 2004, Sports Interactive afferma che l'accordo, questo nuovo accordo, aggiungerà un ulteriore livello di immersione nel gioco. È una cosa interessante, Silvia. Inserimento anche del calcio femminile. Ricordiamo il Football Manager. Praticamente cosa ci racconta? Ci racconta quello che succede dietro le quinte, come comprare giocatori, come venderli, come fatturare, come portare avanti economicamente, finanziariamente una società sportiva, in questo caso calcistica. Magari anche più interessante rispetto a giocare una partita di calcio alla PlayStation. Non lo so. Non vorrei gente che protesta qua fuori la porta. Lascia stare la PlayStation, lascia stare gli
spiriti. Stiamo facendo pubblicità alla PlayStation, basta. Va bene, quindi inserimento del calcio femminile, per esempio. Per più di 2 decenni la Premier League è stata un'esclusiva di EA Sports e della sua serie FIFA, EAFC, come parte di una strategia più ampia da parte appunto dell'editore, volta a utilizzare le licenze ufficiali per battere la concorrenza. Altri, inclusa la serie Pro Evolution Soccer di Konami,
che è la tua preferita,
certo, si sono limitati a firmare accordi individuali con non più di 2 club della competizione. L'attuale accordo di 6 anni della Premier League con EA Sport vale quasi 500 milioni di sterline inglesi, sono 603 milioni di dollari. Riflette l'importanza della proprietà intellettuale per questa società, che è di gran lunga il gioco di calcio più dominante sul mercato.
EA Sports è il più dominante, effettivamente. Tuttavia, Football Manager non si propone come una concorrente di EA, soprattutto considerando che ha smesso di produrre giochi di simulazione gestionale molto tempo fa. Infatti, stiamo parlando di EA, Football Manager invece attira un pubblico completamente diverso. Probabilmente anche me, adesso vediamo. Oltre agli accordi con EA Sports per i giochi di simulazione Sports Interactive e per i titoli gestionali, la Premier League ha anche concordato, attenzione, una partnership quadriennale con Rezil. E voi direte, chi è sto Rezil? Che creerà un videogioco ufficiale di realtà virtuale. Cioè, la Premier League prende soldi da ovunque.
E facciamo, c'è un gioco di realtà virtuale di calcio.
Sì, cioè, esatto.
Vedremo la gente in mezzo alla strada che fa così e fa finta di giocare.
Esatto, è quello, è quello.
Scusate, vabbè, sono, io spero un po', di no. Sono un po' cinica.
Sì, sì, sei anche un po' cinica, è vero. Però è reale quello che dici, purtroppo. O purtroppo no, dai, facciamo meno i vegliardi.
Esatto.
E chiudiamo questa simpaticissima puntata di On Air del Sandova di Vicui dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Ci sentiamo mercoledì prossimo, sarà il 19 di giugno e vi salutiamo con il Rose Hotel. Ma il Rose Hotel da Athens, che poi è la patria degli R.E.M., dei B-52s, uno dei tuoi gruppi preferiti,
preferiti, preferitissimi,
dove si trova il talento artistico di Jordan Reynolds. Il suo nuovo album, come Rose Hotel, si intitola A Poe Surrender e sembra una combinazione tra, sentite qua, Johnny Mitchell, David Lynch, sì, l'influenza che io non conosco del Kentucky, e tutto questo pare che traspaia. Io sento un pop molto linciano, effettivamente, molto la Chris Isaac, non so se è presente, abbastanza normale, abbastanza nostalgico, che potrebbe catturare l'attenzione di un sacco di persone. Fruit Tree, Rose Hotel, ciao a tutti e alla prossima.
Ciao.